vite che non sono la tua. Briganti e brigantesse nell'unità d'Italia. Di Nello Del Gatto.
Erano le 10 di sera, pioveva a dirotto e un violentissimo temporale, accompagnato da forte vento, da tuoni e da lampi, favoriva maggiormente l'operazione, permettendo ai soldati di potersi avvicinare inosservati al luogo sospetto. Da qualche tempo si stavano perlustrando quei luoghi accidentati e malgevoli, perché coperti da strade infossate, burroni e altri incagli naturali, e già si perdeva la speranza di rinvenire i briganti, quando alla guida venne in mente di avvicinarsi a talune querce che egli sapeva alquanto incavate e dentro le quali poteva benissimo nascondersi una persona. Fu buona la sua ispirazione, perché fatti pochi passi e splendendo in quel momento un vivo lampo, scorse appoggiati ad una di quelle querce due briganti, che protetti un po' dalla cavità dell'albero e anche da un ombrello alla paesana che uno di loro reggeva, cercavano di ripararsi dalla pioggia. Appena scortili, la guida li additò al capitano Cazzaniga, che presso di lui veniva con qualche soldato appena. Il bravo capitano non frappone indugio, non cerca di fare fuoco, ma sbarazzato anche dal fucile che teneva, con un salto fu addosso a quei due, e afferratone uno per il collo lo stramazza al suolo e colui viene a una lotta corpo a corpo finché viene dato a un soldato di appuntare il suo fucile contro il brigante e di renderlo cadavere. Pare che uno dei proiettili, giacché il fucile era stato caricato a pallettoni, passando attraverso il petto del brigante, andasse a colpire nel dito pollice della mano sinistra del capitano, che avvinghiatolo con entrambe le braccia gli impediva qualunque tentativo di fuga. Quel brigante fu subito riconosciuto per capobanda Francesco Guerra e il compagno che con lui si intratteneva, appena visto l'attacco, tentò di fuggire. Una fucilata sparatagli dietro dal medico del battaglione Pizzorno lo feriva, ma non al punto di farlo cadere, che continuando invece la sua fuga si imbatteva poi in altri soldati per opera dei quali venne freddato. Esaminato nel corpo, fu riconosciuto per donna e quindi per Michelina De Cesare Druda del Guerra. Quello che il rapporto del comando generale guidato da Emilio Pallavicini non dice è che il corpo straziato della donna di Michelina De Cesare, brigantessa e capo, fu esposto nudo al pubblico ludibrio. Come Giordano Bruno Guerri ricorda nel suo Il sangue del Sud, lo stesso Pallavicini, genovese, lo stesso che aveva guidato diverse campagne anti-bricconaggio, usando soprattutto la delazione come arma, lo stesso che aveva fermato Garibaldi in Aspromonte e che sarebbe stato poi senatore della XIII legislatura, rise dinanzi alla vergogna del cadavere della donna e del suo amante spogliato ed esposto, esclamando: ecco i merli, li abbiamo presi. Quella di Michelina De Cesare è la storia di molte ragazze del suo tempo, oggi diremmo sfortunate, con le quali il fato si è accanito, sfruttate, vendute e violentate di tutto. Divenuta prima brigantessa e poi capo per amore, ma anche per vivere e combattere contro quella che tutti a quel tempo definivano un'oppressione, un'invasione piemontese. La De Cesare nacque a Caspoli, una frazione di Mignano Montelungo, ora in provincia di Caserta, il 28 ottobre del 1841 e morì sempre a Mignano il 30 agosto del 1868 ed è stata una delle brigantesse più note dell'allora Regno delle Due Sicilie. Nata poverissima, secondo la testimonianza che il sindaco del suo paese rese alle autorità militari, di cui restano delle tracce documentali, Michelina, fin da giovanissima, aveva tenuto un atteggiamento ribelle. Egli la definì come refrattaria alla legge e ai buoni costumi, educata al furto fin da bambina. Ci resta tale testimonianza, non sappiamo se effettivamente rispondente ai fatti o ricostruita ex post a uso della giustizia. Si sa però che nel 1861 Michelina sposa tale Rocco Tanga, da cui rimase vedova appena un anno dopo, e che successivamente incontra Francesco Guerra, capo di una banda di briganti che imperversava nella Terra del Lavoro, una denominazione con cui allora si indicava il territorio che comprendeva ampie zone dell'attuale Lazio meridionale, della Campania e del Molise. Michelina decise di seguire Guerra, ex soldato borbonico datosi al brigantaggio dopo l'Unità d'Italia, e ne divenne la consigliera. Forte della sua conoscenza dei luoghi, lo aiutò a programmare gli attacchi rivolti ai soldati italiani, ma anche a molte persone che a quel tempo erano state identificate come ricche. Divenne presto molto autorevole, come tante donne dell'epoca, e rispettata. Non è stato trovato un documento comprovante il matrimonio, il quale però risulta da numerose testimonianze, e Michelina divenne uno dei leader della banda armata che usava la tattica della guerriglia, con azioni effettuate da piccoli gruppi che, poi concluso l'attacco, si disperdevano alla spicciolata per riunirsi in seguito in punti prestabiliti. La banda di Michelina, talvolta singolarmente e talvolta invece in unione ad altre note bande locali, operò per parecchi anni. Se ne hanno prove dal 1862 al 1868, come appare anche in una nota del sindaco nel territorio tra le montagne montuose di Mignano e i paesi del circondario. La presenza delle donne nella storia del brigantaggio post-unitario fu indubbiamente innegabile e corposa. Si trattò di vere e proprie guerrigliere, capibanda, strateghe, che nulla avevano da invidiare ai combattenti maschi. Fu una guerra civile della durata di un decennio. Un esercito di occupazione di almeno 120.000 uomini calato dal Piemonte, che si avvaleva di altri 100.000 tra collaborazionisti, guardie nazionali, cacciatori di taglie, squadriglieri, spie, infiltrati, avventurieri e anche mercenari stranieri. Il tutto si svolse sotto l'egida di una borghesia comprata e che, come spesso accade, si schierò contro il suo popolo. Fu praticamente uno scontro di civiltà tra due modi di vedere le cose e di prendere parte alla vita. Fu una questione di controllo del territorio e di tenuta dell'ordine pubblico. Sotto la menzogna di un apparente moderatismo unitario, imposto purtroppo come verità assoluta ed indiscutibile, che apostrofava i nemici come dei ladri e degli assassini, grassatori ed estorsori, si iniziò una vera e propria guerra civile che insanguinò le terre del meridione d'Italia e che solo dopo 150 anni inizia a far emergere in tutta la sua crudezza e violenza, che per ragioni ovvie non ha travalicato il muro di silenzi e di menzogne della storia ufficiale che è quella che scrivono i vincitori. Le azioni erano mirate a mistificare le storie di uomini liberi e donne coraggiose che difendevano la loro comunità, le loro tradizioni, la religiosità legata agli usi e ai costumi che gli eserciti occupanti a tutte le latitudini tentano purtroppo di distruggere. L'Unità d'Italia avvenuta nel 1861 era stato di fatto imposta. Le premesse che sia Garibaldi e i suoi, sia i piemontesi avevano fatto alle genti del sud, soprattutto contadini, di migliorare le loro condizioni di vita nell'Italia unita, non solo non sono mai state mantenute, quanto più che il meridione venne ancora di più depredato e lasciato a se stesso. È in quest'ottica che si muovono i movimenti di brigantaggio. Se infatti in un primo tempo erano stati formati da veri e propri criminali dediti a razzie, soprattutto nei confronti di ricchi possidenti terrieri, in un secondo tempo divennero veri e propri partigiani secondo l'accezione moderna. Ex soldati borbonici, ex criminali uniti dall'intento di cacciare l'invasore piemontese che stava affamando ancora di più i cafoni, come venivano chiamati, aiutati da una nobiltà che aveva da subito girato la faccia e innalzato la bandiera savoiarda, ammainando immediatamente quella borbonica. I briganti partigiani altri non erano che i difensori di un popolo illuso, oppresso e affamato. In quest'ottica, le bande non avevano difficoltà a trovare proseliti, cosa che durante il periodo del brigantaggio banditesco era difficile, creando veri e propri microeserciti, alcune anche con qualche migliaio di uomini. Personaggi come Carmine Crocco assunsero non solo i connotati della leggenda, ma anche quelli storici dei comandanti, con contatti anche con graduati militari esteri che gli riconoscevano ruolo e autorità. Francesco Guerra era un soldato borbonico che, come tanti altri, non volle tradire il giuramento di soldato e passare in un esercito nemico. Decise pertanto di darsi alla macchia sui monti della terra di lavoro e da qui fronteggiare i piemontesi. Contro di lui e contro quelli come lui, l'esercito piemontese, divenuto italiano dal 4 maggio 1861, nel 1862 arrivò a schierare nel sud 120.000 uomini, metà della forza complessiva, e più precisamente erano 52 reggimenti di fanteria, 10 reggimenti di granatieri, 5 reggimenti di cavalleria, 19 battaglioni di bersaglieri. In più vanno sommati poi quasi 8.000 carabinieri e quasi 84.000 militi della Guardia Nazionale. Una sproporzione immane che portò necessariamente a vere e proprie carneficine. Una su tutte, i massacri di Ponte Landolfo e Casalduni. Siamo nel 1861. A Napoli, nel mese di luglio, il generale Enrico Cialdini, con poteri speciali per la repressione del brigantaggio, aveva fatto fucilare quasi 600 persone. Oltre a queste, non si contavano le incarcerazioni anche eccellenti come quella del cardinale Sisto Diario Sforza. Gli echi di queste operazioni risuonavano in tutto il meridione. Il 6 agosto, a Ponte Landolfo, nel Sannio, l'annuale fiera in occasione della festa di San Domenico è occasione ghiotta per gli abitanti per vendere i propri prodotti. Ma il sindaco Pro Savoia impedì la festa e scappò. I festeggiamenti si tennero lo stesso e furono occasione per un brigante locale, Cosimo Giordano di Cerreto Sannita, ex sergente borbonico anch'egli, di dichiarare la città di nuovo borbonica. Furono depredate le ricchezze di possidenti vicini ai piemontesi e furono uccisi sostenitori del governo unitario. Lo stesso avvenne nella vicina Casalduni. La cosa non poteva stare bene a Cialdini, che ordinò al generale De Sonnaz di muovere da Campobasso un gruppo di bersaglieri, carabinieri e fanti. Il luogotenente Cesare Augusto Bracci, guidando il 10 agosto 40 soldati e 4 carabinieri, solo per arginare i briganti, puntò su Ponte Landolfo per liberarla. Qui trovò contadini e locali a sbarrargli la strada e ripiegò. Ma andando verso San Lupo, fu colto di sorpresa dal gruppo di Angelo Pica, ex soldato borbonico brigante. I militari si arresero e il gruppo di Pica li portarono a Casalduni, dove i locali non vollero sapere ragioni e ne chiesero l'uccisione, che avvenne anche con ferocia, accanendosi successivamente sui cadaveri. La notizia dell'eccidio raggiunse Cialdini grazie alla lettera di un informatore, secondo altri grazie a uno dei militari che era riuscito a scappare a Benevento. Il generale ordinò a De Sonnaz, molto noto per i suoi modi spicci, di intervenire immediatamente. Furono organizzate pertanto due colonne, una di 500 e una di 400 uomini, che il 14 agosto raggiunsero i due paesi. Nessuno e niente, a parte i pochi fiancheggiatori, furono risparmiati. Ponte Landolfo fu letteralmente rasa al suolo, data totalmente alle fiamme. Gli abitanti uccisi, trucidati, indipendentemente dall'età e dal sesso. Moltissime donne violentate, anche bambini, a turno dai militari dell'esercito unitario. A Casalduni andò un po' meglio, anche perché molti degli abitanti riuscirono a scappare, ma della città non rimase traccia e i pochi abitanti rimasti fecero la fine di quelli di Ponte Landolfo. Pier Leonardo Nigri, che comandava la colonna che seguì il massacro di Ponte Landolfo e che ancora oggi viene onorato a Vicenza presso la tomba di famiglia, è stato anche insignito di numerose onorificenze militari, il giorno dopo scrisse di giustizia è fatta, giustizia che vide, secondo numeri ufficiali, 164 vittime civili, ma oltre 900.000 le vittime secondo le testimonianze dirette. Lo storico Pino Aprile ha fatto la seguente considerazione sui numeri. Se le vittime della rappresaglia furono davvero 164, si avrebbero 4 meridionali uccisi per ogni soldato savoiardo, la metà scarsa di quanto fecero i nazisti per l'attentato di Via Rasella a Roma, un italiano ogni 10 tedeschi. Se invece 900, la proporzione sarebbe più del doppio, 20 terroni ogni piemonteso lombard. Se risultassero fondate le peggiori stime, si arriverebbe a decine di meridionali ogni soldato italiano. Ma a Roma i nazisti, oltre alla strage delle fosse ardeatine, non ebbero poi il coraggio di distruggere anche il quartiere, Quirinale incluso, in cui era avvenuto l'attentato, come pure avevano ipotizzato. A Ponte Landolfo e a Casalduni si fece. In questo clima così esacerbato, nel quale l'esercito unitario sfruttava leggi militari contro i partigiani che difendevano gli interessi dei contadini, ai quali erano state promessi aiuti e prebende mai arrivate con l'Unità d'Italia, non deve stupire che le donne prendessero parte alla lotta anche armata. Dopotutto, senza voler andare troppo indietro nella storia e nello spazio, Napoli aveva visto Eleonora Pimentel Fonseca combattere con le armi della sua intelligenza ed eloquenza più che con il moschetto. Le donne, da sempre al centro della vita rurale, amministratrici e difensori delle famiglie, soprattutto durante le lunghe assenze degli uomini impegnati nelle transumanze, non hanno avuto difficoltà a passare dal difendere il proprio focolare, gli ideali e le loro città. Alcune si occupavano di portare messaggi, altre di preparare vettovaglie e cure per i briganti nelle montagne. Ma non mancavano donne come Michelina De Cesare, che per necessità e per amore imbracciavano le armi e seguivano i briganti nella lotta armata. Michelina, pur essendo donna, ricopriva un ruolo preminente di comando, come dimostrano le armi da lei possedute, una pistola e un fucile a due colpi. Michelina era bella, molto bella. A causa della sua bellezza subiva spesso forti e non richieste attenzioni da parte di uomini, soprattutto potenti, che volevano sfruttare le sue necessità. Come detto, infatti, Michelina era poverissima. Neanche il matrimonio e la morte del marito, avvenuta un anno dopo la celebrazione delle nozze, l'avevano messa al riparo dalla miseria. Anzi, l'avevano ancora resa più vulnerabile. I sussidi promessi non arrivavano, impossibile lavorare per lei. Dopotutto, il nome terra di lavoro non deriva tanto dalla possibilità di essere occupato in zona, ma da un errore di trascrizione fonetica o un'assonanza di labor con l'originario Liguria, dal nome della popolazione che viveva sul posto. Per Michelina De Cesare non fu difficile passare alla lotta armata. Le vessazioni a cui era soggetta, la miseria che l'attanagliava, la conoscenza e poi il susseguente amore per il brigante Francesco Guerra, la portò alla macchia. Guerra era nato nel comune di Mignano il 12 ottobre 1836 da Michelangelo e Angela Maria Verducci. Come sergente del disciolto esercito delle Due Sicilie, partecipò alla battaglia del Volturno nell'ottobre 1860, dove il suo reparto si sbandò sotto l'azione incalzante delle truppe volontarie garibaldine. Rientrato nel comune di residenza, sorvegliato continuamente per i suoi trascorsi borbonici, fu arrestato nei primi mesi del 1861. Rimesso in libertà, unitamente al fratello Serafino, si associò alla banda di Angelo Maccarone, la quale infestava le campagne del mandamento di Rocca Monfina. I luoghi principalmente infestati dalla banda guerra furono le località montuose del Cesima, del massiccio del Matese e le colline che si estendevano tra Mignano, Roccamonfine e Galluccio. Zone queste dove Guerra godeva di una larga e sicura protezione da parte delle popolazioni. Come detto, Michelina riuscì ad occupare facilmente posti di comando. Era scaltra, furba, conosceva bene i luoghi e sfruttò molto la sua bellezza. In diversi viaggi fatti a Roma, non disdegnò di farsi immortalare in fotografie per una sorta di propaganda ideologica. Si fa ritrarre in un costume tradizionale da contadina, come ce ne sono ancora sul Matese, gruppo montano non lontano dai luoghi delle vicende di Michelina De Cesare, si fa ritrarre con le sue armi preferite, appunto il fucile e la pistola. Le sue foto sono una importante testimonianza del tempo e restano a noi come monito, anche perché le sue foto da viva e da morta furono usate per la propaganda dall'una e dall'altra parte. Visto che l'esercito italiano non riusciva a venire a capo della situazione e a sconfiggere i briganti che operavano un controllo su vasti territori, rischiando quindi seriamente di essere rintuzzati da ogni azione, fu articolata una operazione di corruzione attraverso denaro e privilegi, lo stesso metodo che portò poi al tradimento di vari ufficiali, soldati e politici borbonici nel 1860-61. A tradire Michelina di Cesare fu il cugino Giovanni, che portava il suo stesso cognome e che condusse i soldati al nascondiglio suo e del Guerra. Per comprendere il senso di questi avvenimenti occorre uno sguardo profondo, capace di cogliere le linee e le dinamiche di una trama estremamente complessa, ma che bisogna analizzare per forza in ogni singolo aspetto. In questi tempi di ideologie disgreganti, omologanti e centralizzatrici, che vogliono ridurre l'uomo a una muta e spaesata comparsa della commedia umana, sempre più precaria, è necessario ripercorrere i luoghi e le memorie, evocati da personaggi come Michelina De Cesare, e soprattutto riscriverne vicende e gesta, perché questi esprimono culture e sentimenti di opposizione e di insorgenza secondo un pensiero autentico, per una storia di dignità, consapevolezza e di libertà. La nostra opinione è che chi racconta dovrebbe sempre avere una funzione neutra, come un catalizzatore innescare la reazione senza esserne parte. In tutte queste storie, in tutte le storie, infatti, eliminare tra vittime e carnefici è sempre molto labile. Secondo la versione dei fatti letta all'inizio di questo racconto, Francesco fu ucciso nonostante potesse essere catturato vivo, vista la superiorità numerica dei soldati che gli tesero l'agguato, mentre Michelina fu colpita alle spalle, ferita e finita da altri soldati, che in realtà potevano semplicemente bloccarla ed arrestarla. Non c'è nessun riferimento a percorsi o torture, che pure appaiono evidentissime dalle foto del corpo senza vita di Michelina che possono essere tranquillamente ricercate in rete. Il volto della donna appare infatti profondamente sfigurato e tumefatto, come se avesse subito percosse tali da aver generato l'opinione, come già ricordato, che fosse morta sotto tortura. Da questi documenti fotografici, infatti, si evince che il corpo della donna mostra evidenti e grandi tumefazioni e segni di percosse, tanto da poter ipotizzare che sia stata ammazzata subito dopo una serie di vessazioni e di torture, non già durante l'agguato. Ne seguì poi la denudazione dei corpi e l'esposizione sulla pubblica piazza, nel luogo centrale del paese. Tutto ricorda e ci rimanda al fatto che la guerra è di per sé una barbarie e come in amore non ci sono regole che tengano. È triste dover osservare che a distanza di tempo nulla è cambiato. Il dispotismo liberale, intriso di macismo, ha imposto questa chiave di lettura. Nei giornali del Nord, nei resoconti, queste donne briganti venivano identificate come megere dagli indomabili appetiti sessuali, delle novelle amazzoni negative o delle gorgoni. Dopotutto, anche nella relazione letta all'inizio di questo racconto, Michelina De Cesare viene identificata con l'appellativo di Druda, tratta dal gaelico. Questa sta ad indicare l'amante disonesta, la femmina di malaffare. Le cronache del tempo, infatti, erano spietate nel giudicare le donne che trasgredivano le leggi, ma soprattutto trasgredivano alle regole imposte al loro sesso. Nei documenti civili e militari dello Stato unitario, nei resoconti processuali e nelle cronache dei giornali del Nord, esse venivano sempre descritte come femmine lussuriose e spietate. La condanna nei loro confronti era inappellabile. Avevano trasgredito alle leggi dello Stato e anche a quelle non scritte dei comportamenti di genere. La necessità di scappare da questo e da altri stereotipi, oltre alla fame, potrebbe essere una delle cause che costringerà milioni di uomini e donne a emigrare, creando un grande vuoto di intelligenza e volontà e che contribuirà a segnare negativamente il destino del Mezzogiorno d'Italia. La storia dei briganti è anche la storia di donne, come di uomini, che si ribellavano all'arroganza e alla violenza di un esercito di occupazione e dalle azioni dei collaborazionisti. La lettura che non si vuole dare delle gesta delle donne in questa guerra civile dei primi anni del periodo post-unitario è quella di semplici compagne e amanti dei ribelli. La storia di Michelina De Cesare si inserisce a pieno titolo nella storia dell'opposizione popolare ad una forma di colonizzazione culturale, di cultura borghese unitarista, imbevuta di moralismo ed ipocrita. Forse manca, o forse è troppo presente la dimensione epica, propria di quell'ethos che dovrebbe far comprendere l'essenza profonda delle vicende narrate.
Vite che non sono la tua. A cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.